Ciao, sono Human e benvenuti a una nuova puntata di Cambia Paradigma, il podcast che aiuta a crescere e sviluppare il tuo potenziale e aumentare la soddisfazione nella vita. L'episodio di oggi è la quarta puntata della serie di La Voce dell'Esperto. Negli episodi precedenti di questa serie ho intervistato dei professionisti in materie negoziazione, coaching, mindfulness e biohacking. Oggi, in questa puntata con la mia ospite, vorrei parlare di comunicazione e il suo ruolo nella vita professionale e personale. La mia ospite di oggi è una facilitatrice esperienziale ed executive coach PCCICF. Si occupa di facilitare azioni di cambiamento per professionisti e manager di piccole e medie imprese e multinazionali di vari settori. Cofondatrice e Speaker Social Club, un'iniziativa dove parlare in pubblico diventa per e con il pubblico. Inoltre, si occupa di formazione nell'ambito di soft skills, in particolare le competenze relazionali, manageriali e tutto ciò che riguarda la comunicazione efficace. Ho il piacere di intervistare Antonella Brogi. Ciao Antonella, grazie per la tua disponibilità e benvenuta al mio podcast.
Grazie a te Human per avermi invitato, è sicuramente un piacere poter condividere quello che a me appassiona come la comunicazione e tutto il mondo delle competenze trasversali.
Perfetto. Vuoi aggiungere qualcos'altro alla mia introduzione? Naturalmente sei mamma.
Sì, sono moglie di Babbo Alfredo, mia figlia lo chiama così, ha 4 anni, e sono mamma di Nina che ha appunto 4 anni e mezzo. E vivo a Roma, seppur abbia un'origine senese, e ogni tanto insomma il toscano si sente, lo lascio trasparire in alcune lettere. E oggi ho la voce di mio cugino, per cui insomma dobbiamo prenderci il raffreddore, quello che in questo momento la stagione ci porta, e i bambini.
Assolutamente.
È quello che posso aggiungere per completare la sua splendida introduzione.
Grazie, grazie mille. Allora, se sei pronta, iniziamo subito con la prima domanda. Antonella, perché è impossibile non comunicare?
Potrei risponderti con un lungo silenzio, e questo già probabilmente ti darebbe un input del "ha sentito la domanda, è caduta la linea, che cosa è successo, perché non mi risponde?" Perché di fatto è uno degli assiomi di Vaslav, tra quelli appunto che ci indica che cos'è comunicare. Non si può non comunicare, il silenzio è una risposta importante. Si può domandare "tu mi ami" e ricevere silenzio, questo insomma ti dà già un indicatore da che versante andare, qual è la situazione reale delle cose. Quindi comunicare è veramente non solo nel parlare, non solo nell'utilizzo delle parole, ma e qui mi tocchi un tasto molto importante per me come executive coach. Ci insegnano alle scuole europee di coaching, dove ho appreso il sistema, insomma il metodo che ho imparato, basato molto sul linguaggio, ovvero quello che è l'ascolto empatico. L'ascolto empatico significa avere la competenza di cogliere ciò che non è detto. Ecco che non è impossibile non comunicare. Io quando ascolto i miei coach, i miei clienti, le persone con cui interagisco, colgo quello che non dicono, più che quello che dicono. Colgono quello che sono lì per dire, o il pensiero che hanno in testa e che in quel momento li sta distraendo, per cui è più facile che chieda: vedo che c'è un pensiero che frulla nella mente, che cos'è che ti sta adesso, no, passando? Per cui il loro silenzio a me racconta moltissimo.
Perfetto. Antonella, quali sono le componenti di una comunicazione?
Possiamo parlare proprio di competenze, se vogliamo pensare a come una comunicazione può essere efficace. La prima competenza a cui ci possiamo rivolgere è quella dell'ascolto, nel senso che C'è un momento in cui io devo avere un obiettivo con cui comunicare e questa è una componente. Dopodiché c'è l'ascolto, dove io dichiaro un messaggio, dico quello che desidero raggiungere e dopodiché la persona non è detto che comprenda esattamente quello che io volevo dire. Per cui c'è una parte di ascolto che dobbiamo tenere in considerazione. L'ascolto, soprattutto nel coaching ontologico trasformazionale, che si basa proprio sul linguaggio, identifica l'ascolto come costruito e costituito da due elementi. Il primo è fisiologico, ovvero dall'udire e quindi dall'udito, da ciò che odo. E il secondo è dato dall'interpretazione. Quindi io so che quando parlo devo stare molto attenta perché dall'altra parte c'è una persona che condivide la lingua, condivide il mio modo di esprimersi, ma potrebbe dare dei significati completamente diversi alle parole che io ho utilizzato.
Possiamo dire che comunque una parte della, un componente della comunicazione è anche la parte emozione, relazione, perché attraverso le parole che noi diciamo, comunque creiamo un'immagine, giusto?
Assolutamente, c'è insieme ovviamente anche la fiducia, ce ne sono altri dei componenti, magari poi li scopriamo anche insieme proprio durante questa intervista, mano a mano. C'è la componente dell'emozione, come dici tu, e poi anche dell'empatia, ovvero quanto riesco, e qui c'è un grande misunderstanding, c'è un po' di confusione, questa storia che l'empatia è riuscire a capire, riuscire a sentire quello che prova l'altro è un errore. Io non devo sentire quello che tu senti, ma io devo capirlo da un punto di vista cognitivo, cioè io devo saperlo riconoscere quando accade qualcosa di emozione, di emotivo nell'altro. Questo mi permette di sintonizzarmi e non far finta di niente se tu in quel momento non stai bene. Quindi sì, c'è una parte di emozione, non soltanto la mia che emetto determinati messaggi, il mio modo di stare, ma anche l'impatto, che è una parola che uso molto proprio grazie a questo tuo assist rispetto alla relazione. Che impatto avrà ciò che dico nella relazione con il mio interlocutore?
La prossima domanda riguarda gli stili di comunicazione. Abbiamo degli stili di comunicazione?
Esistono tre, volendo quattro stili di comunicazione, li tratto molto spesso quando sono in aula e le persone tendono a confonderli con i canali della comunicazione. Hai i canali della comunicazione, che sono appunto il verbale, non verbale, paraverbale, hai gli stili che vedono proprio il modo con cui una persona si rivolge ad un'altra. Questo significa che io posso avere uno stile passivo, ovvero tendo a non fare richieste, è difficile che mi assuma delle responsabilità, porto delle scuse se sono in ritardo, dico che sono gli altri che hanno bisogno di qualcosa per fare un lavoro, insomma, accampo tutta una serie di giustificazioni. Dall'altra parte c'è invece, per esempio, uno stile aggressivo ed è non, e ci tengo a sottolinearlo, un modo di essere. Non ci nasci passivo o aggressivo. Lo diventi col tempo in base al contesto in cui nasci, in cui cresci e i modelli con cui ti relazioni, dal primo familiare a quello scolastico, a quello sociale, a quello professionale. Quindi ci sono dei modelli che apprendi e che reiteri, anche se poi non ti sono piaciuti. E quindi quello aggressivo, per esempio, è un modello che spesso in azienda mi viene riportato come il collega, il responsabile, batte i pugni sul tavolo quando si arrabbia, tende ad offendere delle persone. Questo mi è capitato di sentirmelo riportare. Quello è uno stile aggressivo che la persona ha appreso. Magari lo ha rifiutato, ma lo replica perché lo vede comunque efficace o comunque perché non conosce altri modi di relazionarsi con gli altri. Il terzo stile è quello passivo-aggressivo, seppur chi ci ascolta non mi vede, è quando succede che cos'hai? Niente.
Sì.
E lì finisce, dopodiché la persona probabilmente ti aspetterà dietro la porta con un'accetta in mano e te la fa pagare per una settimana, indistintamente, uomini e donne. E poi c'è lo stile che per me è un po', insomma, la soluzione a tante situazioni molto spinose e difficili, che è lo stile assertivo. Anche qui c'è molta confusione su cosa significhi asserire, significa affermare, non imporre, non calpestare. Ma se
Sì.
vuoi, insomma, ci fermiamo e lo esploriamo meglio anche in altri
Esatto.
momenti.
Allora, quindi non è che nella comunicazione io decido un giorno che vorrei domani avere questo stile di comunicazione. Diciamo che il contesto in cui trovo influenza il mio stile, giusto?
Dove nasco, io posso dirti, non è, insomma, l'ho raccontato in varie situazioni, in vari social, ho veramente vissuto un periodo di bullismo scolastico molto lungo e questo mi ha portato, ma si parla dalle elementari alle superiori, cioè una roba lunga, ma vedi bene che la prima volta che apprendo alle elementari, cioè dai 6 anni ai 10, dopodiché entro alle medie e poi entro alle superiori, quello che io ho appreso nei primi 10 anni di vita nel tessuto sociale, scolastico, mi ha portato a cercare di essere più schiva, di essere
Ok.
più evitante del conflitto. Questo ovviamente cosa fa? All'interno di un gruppo mi mette lo stesso in luce di chi non si mette in gioco, non si espone e quindi è un facile bersaglio e quindi va un circolo vizioso. Quindi sono cresciuta con questo sistema, sono arrivata al lavoro con questo sistema, qualcuno per fortuna che ci teneva a me come risorsa, come persona, mi ha segnalato che era un approccio completamente inefficace per me stessa e per le relazioni. Quindi ho iniziato a scoprire che cos'era l'assertività e ad allenarla. Sì, non è da oggi al domani, cioè io continuo ad allenarla oggi perché se dovessi dirti, mi capita di sentirmi magari se ho un conflitto, io mi sento tirare per la giacchetta, ma lascia perdere, ma non c'entrare in quel conflitto lì, ma non importa. E io mi dico no, stai zitta perché questa cosa va detta, va fatta, va risolta nella relazione, ok? Quindi va allenata.
Si parla molto di comunicazione efficace, ma perché ormai se facciamo un giro su LinkedIn, su internet, dappertutto trovi un articolo, un post che riguarda comunicazione efficace. Ma in pratica, quali sono gli ingredienti di questa comunicazione e come misuriamo la sua efficacia?
Gli ingredienti li abbiamo anticipati e svelati, alcuni quelli che riconosco perché oltre al fatto che ovviamente c'è una. Iniziamo a definire che in questo caso la comunicazione è un processo, è un processo di scambio, mentre l'informazione è una trasmissione di dati, è un percorso di dati da A a B in maniera unidirezionale, anche lì con una serie di caratteristiche, non scomodiamo adesso i grandi della comunicazione, però abbiamo la differenza che la comunicazione, perché poi sia efficace, è proprio un processo di scambio di dati, di informazioni tra più persone, che ha un obiettivo specifico, quindi innanzitutto una componente, come ti accennavo, è l'essere orientati all'obiettivo, ha un feedback, ancora empatia, fiducia, ascolto e responsabilità. Quindi, insomma, e quindi poi l'assertività, perché scusa, anche per me una competenza determinante. Quindi questi sono proprio gli ingredienti, se li vogliamo elencare ci vuole un pizzico di questo e un pizzico di quello. Capire su quale, per esempio, competenza abbiamo un'area di sviluppo ci permette di iniziare a individuare, per esempio, l'ascolto. Mi capita di non ascoltare cosa dicono le persone quando mi parlano e di interrompere, finire il loro discorso, pensare di sapere già che cosa sta per dire. Ecco, queste sono aree di sviluppo. Su quelle si può iniziare a lavorare al fine di tornare a avere una comunicazione efficace, ovvero che funziona tra le due persone, con il feedback che ritorna in maniera corretta.
Ok, quindi in qualche modo l'efficacia della comunicazione che facciamo viene misurato con il risultato, il feedback, la risposta che riceviamo, giusto?
Esatto, anche il feedback come l'assertività mi è un tema veramente molto caro. Cerco appunto di svilupparlo come cultura aziendale, perché si sa un po' la definizione, ma non è chiaro quanto possa invece essere uno strumento determinante per la comunicazione efficace. Non è soltanto se è chiaro il messaggio della mia mail o del mio discorso. Può diventare veramente uno strumento generatore di fiducia all'interno delle aziende, all'interno tra le persone che si parlano.
Allora, abbiamo capito che non si può non comunicare. Abbiamo detto che con qualsiasi comunicazione che facciamo in silenzio, eccetera, trasmettiamo qualcosa alla contropparte, giusto? In tutto ciò, in qualità di comunicatore, qual è la nostra responsabilità? Cioè, noi trasmettiamo il nostro messaggio, ma siamo anche responsabili come la controparte interpreta il nostro messaggio?
Come la controparte, e qui è interessante anche il termine controparte, diciamo che come l'interlocutore, perché poi c'è sempre questa, no, guarda che non pensare, è finito 2 giorni fa in aula di discutere su, ma è la controparte, guarda che salvo che non siate davanti a un giudice con dei legali, è una persona che magari sta pure dalla parte tua, non ti è contro, e niente, questo partecipante in aula non mollava, voleva che fosse una controparte, cioè c'era un po' con tutto. Però è interessante come ci sia una corresponsabilità, dove io ti riporto in questo caso una frase di Umberto Maturana, dove spesso la vediamo anche girare, seppur non citato, sui vari social, e io poi mi trovo sempre a cercare di completarla, perché quello che passa sui social è: sono responsabile di ciò che dico, ma non sono responsabile di quello che tu intendi, e sotto un sacco di like, è vero, poi gli altri non capiscono quello che sto dicendo, insomma sì, è un po' quella, ma io ho parlato, dice, ma parlo italiano o cosa? Com'è che mi hai detto di aver capito e poi hai fatto un'altra roba? Invece c'è una parte in cui la frase va completata. Sì, sono responsabile di quello che dico, ma non sono responsabile di quello che intendi. Ma sono responsabile di verificare che tu abbia compreso quello che io volevo dire. Cioè io comunque ho la responsabilità di allinearmi, se riprendiamo il discorso che l'ascolto è dato da udire più interpretare, di allinearmi su quello che tu interpreti. Quindi di chiederti anche, per favore, mi dici che cosa hai compreso per vedere se io mi sono espresso correttamente, se sono riuscita a farti arrivare il mio messaggio, perché l'interpretazione e la mala interpretazione e l'inghippo, poi il fattaccio e finire in un conflitto è un attimo, veramente basta una virgola.
Sì, sì. A volte è difficile affermare la propria posizione senza apparire forzatamente prevaricatore, oppure viceversa, e spesso l'ascolto è prendersi il tempo per decidere e poi comunicare un risultato può dimostrare magari un sintomo di debolezza e poca decisionista. Questo episodio succede quando stiamo gestendo magari un progetto, abbiamo diversi stakeholders, eccetera. Torniamo sul discorso che hai anticipato anche prima. Secondo te, come possiamo comunicare in maniera assertiva?
L'assertività appunto va allenata. Nel momento in cui la si scopre, bisogna raccogliere quelli che sono i principi dell'assertività, ovvero sapere che colui che asserisce non parla con io, cosa che spesso trovi online, quindi quando trovate informazioni o indicazioni che vi dicono che l'assertivo tende a iniziare le frasi perché io, non è questo. Asserire significa avere la capacità di poter dichiarare i propri pensieri, i propri bisogni, di poter dichiarare le proprie emozioni con l'interlocutore, di poter dire ho bisogno che accada, ho bisogno di questo perché mi sento, e quindi dare delle motivazioni, così come un assertivo ti può dire capisco la necessità di questa tua richiesta, immagino, riesco a comprendere quali sono i bisogni e quali sono le emozioni che ci stanno dietro. In questo momento non posso soddisfare, mi dispiace, ma non le posso soddisfare. Quindi riesce anche a dire di no, ma parla poi sempre con un noi. Può sempre dire, salvo che non ci sia un vincolo aziendale per policy o per altro, può sempre dire riparliamone fra 3 mesi e vediamo qual è la situazione rispetto alla tua richiesta. Quindi l'assertivo costruisce. L'assertivo ha un obiettivo A molto chiaro, riesce a individuare l'obiettivo B del proprio interlocutore e lavorerà per costruire A B quando è possibile, oppure costruirà C quando è possibile, oppure dirà no, non è possibile, capiamo quali alternative abbiamo, vediamo che cos'altro potrebbe essere negoziabile rispetto a questa tua richiesta. Quindi l'assertivo costruisce, non si afferma, non prevarica, non schiaccia l'interlocutore, motiva sempre sia nel chiedere sia nel dire di no, sia nel dare feedback, sia nel ricevere feedback. È una persona che ha la capacità di cogliere l'opportunità che c'è dietro anche a un feedback di sviluppo su qualcosa che magari non ha lavorato bene. Questo non vuol dire che lo faccia, attenzione, con una semplicità e una leggerezza. Non è che se io devo incassare un feedback su un lavoro che non ha funzionato al 100%, io evviva, cioè non è che sono felice, però ho la capacità di dire: ok, sono pronta, dimmi, perché questo per me mi aiuterà a migliorare. Quindi ho un'apertura e un'elasticità che mi permette di non prenderla sul personale. Ecco, l'assertività aiuta i permalosi a non essere più permalosi, aiuta sotto tanti punti di vista.
Diciamo che comunque bisogna allenarsi, nel senso che bisogna studiare, bisogna trovarsi nella situazione e non ripetere gli stessi errori che fai sempre.
Bravo, bisogna avere, nel coaching si chiama presenza, bisogna avere presenza, cioè non lavorare in automatico. Ti accade una cosa e ti parte subito l'embolo di rabbia o l'evitamento se hai uno stile passivo, eviti il conflitto. Invece se sei presente a te stesso, ti rendi conto che vieni tirato per la giacchetta per lo stile preferito, che può essere reagire, urlare o scappare, a quel punto dici: no, ok, faccio una scelta diversa. Quindi metti in campo degli esperimenti, devi sperimentarla l'assertività. Quindi la puoi leggere, la puoi conoscere, puoi cogliere in teoria, ma a un certo punto ti devi mettere lì e scegliere di agirla.
Allora, quando parliamo della comunicazione, a volte vogliamo convincere gli altri, a fare qualcosa, però senza imporre. Questa situazione manifesta tanto nelle relazioni, nella vita, sia lavorativa che personale, dove quando dialoghi con il tuo figlio, magari tua figlia, e vuoi in qualche modo convincerlo a fare qualcosa. E come sviluppare la capacità di comunicazione persuasiva e quali sono i suoi elementi fondamentali?
Guarda, dobbiamo ancora distinguere, mentre mi offri l'opportunità di parlare della persuasione, dalla manipolazione, laddove io ascolto un altro, per esempio, da te adesso verbo che è convincere l'altro. Volendo possiamo anche dividere convincere e vincere insieme. In realtà poi la convinzione significa far sì che l'altro si convinca di qualcosa, cioè vinci solo te. Perché alla fine l'altro si convince di qualcosa che in quel momento non stava considerando, mentre tu ci sei riuscito. Quindi bisogna sempre fare attenzione al concetto proprio di manipolazione, dove l'altro non è consapevole di quello che sta accadendo, non ha gli strumenti, e lo puoi fare spesso con un bambino, cosa che chiaramente io prendo le distanze da una cosa del genere solo perché non ha gli strumenti linguistici, di struttura, di lettura del messaggio, di quello che sta accadendo. Per passare proprio alla persuasione, possiamo prendere un famosissimo libro, per chi non lo ha letto, lo invito a leggerlo, ovviamente, sono i sei principi di Cialdini. Sono dei principi che ti rimandano alla possibilità di, uno tra tutti lo conosciamo, è quello per esempio di principio di scarsità. Se ti voglio attivare con te della persuasione, sono in un negozio, tu stai guardando l'ultimo paio di scarpe o l'ultimo paio di pantaloni, la commessa ti dice è l'ultimo. Ora non so bene nel genere maschile quanto funzioni e se è caratteriale. Su di me, Antonella Brosi, funziona. Se mi dice che è l'ultimo, è fortemente probabile che io intanto lo compro. Poi vediamo. Quindi il principio di scarsità a me. Proprio per persuasione a mille. Poi c'è l'altro principio, adesso non te li snocciolo tutti, se no finisce che faccio lo spoiler al libro di Cialdini, però per esempio quello di reciprocità. In questo momento mi hai dato una bellissima occasione per fare un'intervista su un tema che io adoro, non escludo che se dovessero chiedermi una persona di riferimento nel tuo settore, dovessero dirmi o io dovessi fare un'intervista, per principio di reciprocità io verrò a restituirti in qualche modo questa opportunità, questo favore. Quindi è come se ognuno di noi dentro segnasse una sorta di tabellone,
Ho
no? Per
capito.
riequilibrare, per non rimanere in squilibrio. Forse guardiamo anche troppi film americani delle io ti ho fatto, tu mi hai fatto, io ti ho detto, tu mi hai
Sì,
detto.
infatti.
Quindi questa cosa ci influenza, però certo è che insomma si sta parlando di Cialdini e ce ne sono chiaramente anche altri, però vediamo che cos'altro possiamo esplorare nella tua intervista.
La prossima domanda, infatti, andiamo a esplorare i momenti difficili, perché nei rapporti interpersonali, in team, in altre occasioni, nascono comunque dei conflitti, ok? Perché magari c'è qualcosa che non va e spiego male, non vengo capito, magari non riesco a trasmettere quello che devo fare. E sappiamo che la comunicazione ha un ruolo fondamentale nella generazione e altrettanto nell'aspetto di sanare il conflitto che emergono nei rapporti interpersonali. Secondo te, quali sono gli errori comunicativi che portano al conflitto?
Innanzitutto parlare con appunto l'io, io perché io, oppure al contrario parlare con il perché tu hai detto, con tanto di dito indice che indica, tu hai detto, perché ieri tu hai detto, perché tu hai fatto. Questo lo si scopre bene anche in terapia e insomma a memoria i terapeuti ti suggeriscono di lavorare sempre con un io. Perché quello che io in quel momento volevo intendere, oppure quello che io ho ascoltato, che è diverso da quello che tu hai detto, proprio per quell'idea dell'ascolto che è dato da udire più interpretare, partiamo dall'idea che quello che è stato detto da qualcuno non è detto che io l'abbia interpretato in maniera corretta. Quindi, prima di dire perché tu hai detto, io parto con la costruzione della frase con quello che io ho ascoltato, e questa è la dicono quelli bravi, una best practice, una buona abitudine, quello che io ho ascoltato è, quello che io ho capito è, quello che, e posso continuare, ma l'importante è che la persona non si senta accusata. Questo è un errore, così come può essere un errore e lo si vede il trincerarsi dietro la posizione. Questo nella
Sì.
negoziazione è molto forte. Cioè, se io prendo posizione, difendo la posizione, difendo lo spazio, neanche stessi giocando a risico, volessi contenere la canciaccia. Proprio è una roba che diventa devastante per la relazione, perché se io mi trincero dietro la mia posizione, l'altro farà altrettanto. Si smette di vedere qual è l'obiettivo. La domanda che ti devi porre è: qual è l'obiettivo? Qual è il mio reale bisogno da soddisfare? E soprattutto l'ho dichiarato all'altro. Ecco che l'assertività torna in aiuto.
In questo momento tanti nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici potrebbero trovarsi nella situazione in cui devono comunicare la loro capacità a un datore di lavoro oppure a un cliente perché devono convincerlo che io sono più bravo o brava per fare ciò che richiedi. Secondo te, per trasmettere il loro valore e la loro unicità, cosa devono prendere in considerazione nella comunicazione?
Esattamente, vedi che si va un po' a chiudere quello che ti stavo dicendo prima rispetto al fatto che la persona deve dichiarare quello di cui ha bisogno. Quindi non è un me contro te, ma è come costruire un noi e far capire che l'altro è parte responsabile anche di questo processo di scambio e che può essere parte determinante per la soddisfazione del mio bisogno. Dunque mi trovo di nuovo con l'assertività a restituire un messaggio chiaro dove io dichiaro ho bisogno di questo, oppure non mi sento sufficientemente valorizzata. Vedi bene che sono partita a questo punto ormai in maniera spontanea con io non mi sento valorizzata, non tu non mi stai valorizzando. Io non mi sento valorizzata e per sentirmi valorizzata avrei bisogno di aumento di stipendio, una diminuzione del carico di lavoro, qualcuno se la starà ovviamente ridendo di questo, però di fatto mi può succedere di dichiarare a determinati colleghi, fornitori, società, di dire in questo momento io sto cambiando e sto rivedendo quello che è il mio valore di mercato e quindi sto aprendomi a una negoziazione. Quello di cui ho bisogno da parte vostra è di avere un tipo di riconoscimento e capiamo dove. Le spese in fattura, un aumento di, cioè capiamo su che cosa si può negoziare, però te lo dichiaro, cioè non mi tengo l'informazione come se fosse appunto da proteggere, la condivido e valuto e capisco cosa c'è dall'altra parte. Quindi insomma è sempre anche questo una danza molto delicata, però dichiaro qual è la cosa di cui io ho bisogno, come mi sento, questo ecco non diminuisce la mia leadership, dimostrare anche la mia vulnerabilità, e questa è una cosa che qualcuno può non ridire, ma dichiarare la propria vulnerabilità ti rende forte, perché io sono consapevole di cosa so, di cosa non so, di cosa so fare, di cosa non so fare, ma so a chi chiedere o so come fare per risolvere.
Sì, però questo contesto che hai detto praticamente quando andiamo a dialogare con un datore di lavoro in cui stiamo in un'azienda che stiamo lavorando, però se dovessimo convincere qualcun altro, ancora utilizzato convincere, perdon, però insomma,
No, va bene, è chiaro, se vogliamo far capire all'altro.
nel senso che
Esatto.
di trasmettere il mio valore e unicità, tu stessa ti sei trovata in una situazione che devi dimostrare per un cliente che sei brava di quello che devi fare. Alla fine devi comunicare, giusto? Quindi quella comunicazione come deve avvenire?
Per me avviene in modo trasparente. Io lavoro tantissimo con la trasparenza e non è così immediato. Anche questo, un po' come l'assertività, va lavorato, perché anche poter dire: guarda, c'è questo lavoro, lo stiamo portando avanti da 4 mesi, in questo momento a me pare che non stia funzionando. Mi metto in discussione anche io e mi chiedo che cosa manca di quello che posso fare oltre, o se vedi anche tu qualcosa che io non vedo. Cioè, non è appunto, vedi che è legato anche alla vulnerabilità e alla possibilità che, essendo io parte di quel processo di cambiamento, io stessa sia una parte inefficace, non soltanto gli altri o il team che non sta lavorando, ok? Quindi non è, ringraziando il cielo, una cosa che mi è successa a memoria 2 volte nella mia carriera, dichiarandola così, c'è cioè qualcosa che non funziona. Quindi o so io, o sono gli altri, o siamo noi come due elementi che non stanno girando insieme. La dichiaro così come la sto dichiarando a te. La persona mi restituisce un feedback ringraziandomi per la trasparenza, cogliendo una parte etica e deontologica, cogliendo che riconosce, magari così è stato, tutto il mio lavoro fatto e che riconosce in alcuni momenti che la squadra o la persona in quel momento non è ingaggiata per altre motivazioni che esulano in quel caso dal mio lavoro. Però se ci fossero stati, come prima ancora nella mia primissima vita, a me è capitato di deresponsabilizzarmi completamente di un errore fatto in un'agenzia di comunicazione, un aneddoto che racconto spesso dove un errore di stampa stava creando un problema importante su una card al cliente, perché invece del 15% di sconto c'era il 35%. Grazie alla sottoscritta, io ricordo quella notte ad aver attaccato adesivi sopra per rimediare a quella percentuale errata, ma ricordo anche che inizialmente la mia assertività, la mia responsabilità, la mia negoziazione andò direttamente a farsi benedire, perché io passai il telefono, nonostante l'errore fosse il mio, alla mia collega e dissi: parlaci te col capo. Questa era la mia assertività 20 anni fa.
Giusto.
Oggi non mi passa per l'anticamera del cervello. Quindi, per tornare al nostro esempio, mi trovo a dire: io in questo momento o sono parte del problema, e questa è la responsabilità, abilità a rispondere, che non vuol dire le risposte le so tutte. Significa che faccio parte del problema e faccio parte della soluzione. Quindi, se voglio manifestare il mio valore, devo fare in modo di far arrivare quello che io penso che valga, comprendendo quali sono anche le esigenze dell'altro, e da lì chiaramente poi si va in negoziazione, non più in comunicazione efficace, però sono due elementi fortemente collegati.
A volte abbiamo un messaggio chiaro, però lo trasmettiamo in modo non opportuno. Secondo la tua esperienza nella comunicazione, quanto è importante la scelta della modalità e tools per comunicare? Si può anche fare degli esempi, tipo noi entrambi siamo attivi su LinkedIn, vediamo un post che magari non condividiamo il contenuto. Credo che reagiamo in maniera diversa se conosciamo chi ha pubblicato e utilizziamo un metodo, un tool, rispetto se fosse un collegamento fuori dal nostro cerchio.
Una domanda molto interessante, perché sto pensando proprio a tutte le volte in cui posso aver letto. Tu mi dici se c'è un disaccordo, cioè se leggiamo qualcosa che non risuona il nostro sistema valoriale. Qui abbiamo varie strade. La prima, che tu conosca la persona o no, per quanto mi riguarda, è chiedermi, e questo fa un po', si unisce un po' a quanto detto precedentemente, anche tra le altre buone pratiche, farsi una domanda. È una battaglia che voglio combattere? È una battaglia in cui io mi voglio infilare? È un qualcosa di così determinante per la mia vita e per la vita dell'altro? Che impatto avrà nella nostra relazione? Vedi che le domande sono molte. E che contributo posso portare io? Cioè, mi metto lì per litigare o per dirti quanto io sono migliore nel pensiero di te o per che cosa? Cioè, a che fine? Quindi, a che fine e a che cosa serve? Ti racchiudono un po', le domande. Se la persona la conosco, a seconda di quello che ha scritto, mi è capitato pochissimo, forse ne ricordo un paio, di averli effettivamente eliminati dalla mia rete perché prendevano una deriva proprio valoriale che non avrei potuto sposare in alcuna maniera e non c'era una diversità che potevo includere. Non so come dire, il diavolo e l'acqua santa, non era proprio possibile. Non avrei potuto ne negoziare niente e non avrei potuto portare nessun contributo. Diceva mia nonna Elda, tanto la cito sempre, sia per scritto che altrove, ci ho fatto un sacco di post. Diceva che era inutile parlare a chi non crede in Dio di fede, perché non crede e basta. È inutile parlare alla fine a chi crede di Dio perché già ci crede, per cui è tempo perso. Ci sono state pochissime situazioni in cui ho detto ok, non è possibile entrare in quella relazione. Viceversa, se qualcuno che conosco, a cui tengo, posso scrivergli in privato chiedendogli spiegazioni, oppure posso, se do un contributo, dare un altro punto di vista, ma che non vuole andare in scontro sui miei post, per quanto a volte sia stata attaccata, sia stata qualche volta offesa. Raro per fortuna, molto raro, però io rimango comunque sempre clean, sempre su un livello alla pari. Anche se mi stai offendendo, io continuo assertivamente a guardarti e a dirti non è un problema. Semmai dimmi che cosa sto facendo che ti sta mandando fuori di testa. Però quando vedo qualcuno che scrive qualcosa che non è allineato, o do un contributo, ma che vuole essere un contributo, ma non vado per litigare, non ho davvero tempo da perdere.
Ho capito, no, insomma, quindi è molto importante a seconda di chi abbiamo a che fare e tra l'altro, come giustamente hai detto, cosa voglio contribuire. Poi si sceglie metodo e tools o un messaggio privato oppure proprio come risposta in commento. Con la pandemia il nostro modo di lavorare è cambiato, ok? Oggi è molto diffuso il lavoro ibrido. Secondo te, come bisogna adattare la nostra capacità di comunicazione al nuovo modo di lavorare?
È stato un tema molto dibattuto proprio durante e subito dopo la pandemia, questa trasformazione, questo passaggio alle call. Di fatto ho veramente erogato moltissimi corsi, per esempio, di virtual speaking, quindi il modo in cui bisogna stare, vedi che per quanto ora non funzioni, però insomma c'è un microfono, c'è una luce accesa. C'è un set comunque che ti deve poter accogliere interlocutore, meglio se non in cucina, per cui anche questo, attenzione, è comunicazione, non soltanto il linguaggio verbale, ma tutto il mondo che presenti anche alle tue spalle parla di te. E quindi puoi scegliere se avere un muro bianco, se avere una libreria, se avere un salotto, se avere i pensieri della cucina, forse è meglio di no, cioè comunque questo racconta. E così l'attenzione. Questa cosa, per esempio, dove io in questo momento, chiaramente chi ci ascolta non lo sa, ma io posso fare guardare in camera e quindi tu ti senti guardato, ma io non guardo più noi due, mentre posso guardare te e me, ma non ci stiamo più guardando negli occhi. Certo è che guardarti mi permette di vedere, sempre parlando di comunicazione efficace, virtual speaking, come stai. Come sta andando questa relazione online? Se sei d'accordo, se hai da fare un intervento, se tanti se, però cambia nella dimensione in cui dico sempre: bisogna diventare tipo dei gremlins, delle orecchie grandi, grandi e degli occhi grandi, grandi. Guardare quello che accade e ascoltare anche il non detto.
Perfetto. Un errore comune nella comunicazione verbale è che si ascolta per rispondere e non per capire. Succede delle volte che abbiamo proprio l'urgenza di dire la nostra. Tu hai sperimentato questa situazione. Cosa ne pensi? Perché vogliamo dire subito, senza pensare a ai resti.
Assolutamente, per tanti motivi. Primo, perché vogliamo dire la nostra e dimostrare che abbiamo competenza. Secondo, perché dobbiamo far vedere che abbiamo ascoltato e quindi siamo partecipativi. Terzo, perché abbiamo fretta. Qua possiamo andare avanti veramente all'infinito. Sì, l'ho provata drammaticamente perché all'inizio di questo lavoro in aula io interrompevo le persone quando parlavano. Peggio di così non potevo iniziare. Cioè, se non ascolto i miei partecipanti in aula, dimmi come posso portare avanti una facilitazione, ok? Quindi poi a forza di zampate dai miei mentori e le mie mentori, insomma, le persone che mi hanno mostrato il lavoro, a forza di zampate io ho adottato un modo, ovvero ho fatto non solo dei piani di azione per cambiare dei comportamenti che non funzionavano, ma all'interno di questi piani ho inserito, per esempio, l'area di sviluppo, interrompo le persone quando parlano o gli finisco la frase o devo partecipare a, ok? L'obiettivo è lasciar finire di parlare, quindi l'obiettivo è chiaro ed è scritto in positivo, lascio che finiscano di parlare, vediamo se riesco a spiegarlo a chi ci ascolta, visto che non ci vedono. Quello che ho fatto è stato un ancoraggio fisico. Immaginate le persone in aula sedute, quando una persona mi parlava, io in piedi avevo la mano destra dentro la mano sinistra, spesso mi si vede in questa posizione anche nei video. Quindi a braccia non conserte, ma semplicemente le mani unite, la mano destra quasi a creare un, come si chiama, il Tao, lo Yin e lo Yang, ok? Quindi avevo la mano destra che con le unghie lunghe stringeva forte dentro la mano sinistra. Questo era il mio segnale al mio corpo del stai zitta, zitta devi stare, devi ascoltare quello che dice la persona. Quando la persona aveva finito di parlare, io staccavo le mani. Facevo un passo avanti, quindi proprio fisicamente mi davo dei compiti nuovi e iniziavo a parlare. Se la persona mi rinterrompeva, lasciavo che mi interrompesse, mi rimettevo in posizione a mani chiuse e tornavo un passo indietro, quindi in attesa di aspetto. Quindi questa è stata la mia soluzione. Poi c'è chi prende appunti, c'è chi si ripete le parole che ascolta, c'è chi sorride, chi respira. Ma lasciate che l'altro parli, perché le soluzioni spesso sono in quello che dice.
Perfetto. Allora, fino adesso abbiamo parlato di importanza di comunicazione, abbiamo detto che la comunicazione assertiva è una cosa che dobbiamo ripetere, è un'esperienza che dobbiamo fare, non basta leggere libri e articoli. Abbiamo parlato di comunque importanza di attenzione al dettaglio quando comunichiamo. E in questo caso anche, come giustamente hai detto, di trovare in modo per trovare i nostri punti di debolezza nella comunicazione, magari di cercare rimediare. Prossima domanda riguarda public speaking. Nella introduzione della puntata ho menzionato che sei cofondatrice di Speaker Social Club. Ci parli un po' di questo progetto, come è nato e come sta andando?
È nato su LinkedIn da un giorno in cui ho incontrato, incrociato su LinkedIn dei post di Enzo Passaro e nell'osservare chi era, cosa stava facendo, di cosa si stava occupando, a un certo punto da altre fonti di ispirazione mi sono detta lo contatto e condivido con lui che ho un'idea. Se mi dice che ci sta ad ascoltarla, ne parliamo. Di fatto con lui ci siamo sentiti, mai visti, perché è nato, ricordo, appunto in pandemia, quindi in un momento in cui forse le persone tendevano, ed era meglio farlo, a tenere le mani e i soldi in tasca, noi abbiamo investito come non mai, senza conoscerci, senza esserci mai visti, dico sempre senza essersi mai stretti la mano. Quindi noi per 9 mesi, come un bambino, abbiamo avuto questa gestazione di questo progetto. Da giugno a marzo 2021 ci siamo finalmente incontrati, siamo andati in sala registrazione e abbiamo registrato quelli che sono appunto dei video divisi tra tech e passion, ovvero tutto quello che ha a che fare con il parlare in pubblico da un punto di vista tecnico, quindi di preparazione, di sopralluogo, di preparazione della scaletta, tutte competenze tecniche, e abbiamo esplorato anche quelle che sono le competenze passion, ossia competenze che girano intorno, che sono appunto l'assertività, la propria leadership, la capacità di generare fiducia e ascolto in platea. Abbiamo cambiato paradigma perché se vai a vedere, di fatto è così, i nostri competitor di solito sono una singola persona. Noi ci siamo messi insieme, quindi non c'è il Deus ex machina, e abbiamo cambiato il paradigma del parlare in pubblico come se noi scendessimo dall'alto in mezzo a, e qui richiamo un po' caratteri chiaramente biblici. In realtà noi no, non siamo siamo i guru, i paraguru, ma siamo due persone che hanno cambiato il paradigma in parlare con e per le persone, quindi è
Sì.
già completamente diverso. E perché siamo strumento di apprendimento, noi non diciamo alle persone cosa fare, condividiamo la nostra esperienza e capiamo di che cosa hanno bisogno. E quindi poi c'è anche un cambiamento nel modo proprio di vivere questa competenza. Quindi su speakersocialclub.it puoi anche vedere quali sono le competenze che un po' ti ammancano grazie a un'autovalutazione. Quindi puoi anche vedere su che cosa è il caso di iniziare a lavorare. È un bel
Perfetto,
progetto che sta andando molto bene e adesso finalmente anche in presenza.
è una bella notizia. Diciamo che sia noi, penso che tutti i nostri ascoltatori e ascoltatrici, comunque quando devono presentare una cosa, quando devono parlare con team, oppure semplicemente un studente che deve presentare la sua tesi, insomma. Abbiamo a che fare con questo public speaking che non è facile perché comunque devi essere, immagino di avere qualche caratteristica oppure se ti manca qualcosa devi recuperare. In questi anni tu hai notato altre persone, tante persone. Qual è l'errore comune che c'è o magari c'è qualcosa in comune che magari ci puoi raccontare? Non so, un errore, una cosa che è comune tra tutte le persone quando fanno public speaking.
Un errore che facevo anche io, se vogliamo, quando proprio ho incontrato Enzo e lui da un punto di vista tecnico mi spiegò che era meglio non farlo, salvo il proprio personal branding, salvo il proprio tone of voice, il tono di voce che si assume, è questa apertura del se siamo per esempio in aula o in video, ciao a tutti, perché il tutti resta impersonale, soprattutto in questo momento storico dove non puoi mettere l'asterisco al tuo tutti, mi stai escludendo la fetta femminile. Quindi può essere un benvenute e benvenuti, e comunque stiamo escludendo tutta la parte di gender fluid, cioè è un momento delicato per l'apertura. Può essere un sono molto lieto di vedervi qua o di sapere che siete collegati anche oggi, cioè capire qual è l'apertura e prepararsela. Diverso è chi invece apre con ciao amiche, ciao amici, perché ha un target specifico. Quindi intanto l'apertura, così come la chiusura. Io chiudevo con ciao a tutti da Labrosi e invece è diventato un ciao da Labrosi. È
Ok.
sparito da tutti, è andato via. Ce ne sono, c'è la famosa paura dell'emozione che provi, ok? E quindi molti corsi degli altri ti dicono che ti insegneranno a gestire l'ansia. No. Noi non ti insegniamo a gestire l'ansia, noi ti insegniamo a viverla. Stacci bene in quell'ansia, perché anche io che faccio questo lavoro da una vita, provo delle emozioni quando devo andare su un palco o iniziare la mia performance, solo che la sfrutto. Quindi ci sono degli errori non lo faccio perché ho paura. Ok, anche questo è un errore, è un peccato perché non dai il tuo contributo. Allora, se smetti di pensare di parlare in pubblico, ma parli con e per loro, forse ti cambia l'approccio che in quel momento stanno lì a giudicare chi sei, ma stanno lì a prendere qualcosa che tu gli puoi dare. Mentalmente è un'altra cosa. E concludo che fai un'ottima osservazione perché il pubblico non è una platea alla TEDx necessariamente e stadi e folle gremite. Tu in questo momento sei il mio pubblico, chi ci ascolta è il nostro
Sì.
pubblico, anche se non ci vede, ha un colloquio di lavoro, ha un momento di vendita. All'alimentari, in cassa, ovunque è il nostro pubblico.
E poi come risolviamo il problema di fiducia? Nel senso che quando stai parlando al pubblico, devi creare una sorta di fiducia, giusto? Come si fa?
Questa è una domanda, dobbiamo trovarci un'altra ora.
No, cerchiamo di.
È una domanda molto enorme, proprio come si fa a creare fiducia? Guarda, innanzitutto con la propria competenza, la fiducia è un giudizio che noi emettiamo e lo basiamo su dei fatti, sulla competenza che tu mi hai dato fiducia senza conoscermi, Su cosa mi hai dato fiducia? Probabilmente sulla competenza che hai visto di cui io ho parlato. Su cos'altro mi puoi aver dato fiducia? Sulla coerenza. Abbiamo preso un appuntamento, lo abbiamo mantenuto. E quindi anche quando sono in aula durante uno speech, iniziare all'ora in cui ho stabilito e non 20 minuti dopo. Se dico una pausa che ha quel tempo, mantengo quel tempo. Alla chiusura alle 18 è la chiusura alle 18. Quindi quella inizia a essere un accenno di coerenza. E poi, come ti dicevo, la trasparenza. Quindi far arrivare alla persona chi sei, non, chi sei dentro e fuori. Questo non vuol dire raccontare il privato, però io racconto spesso del personale, che è diverso, ok? Quindi questo può costruire fiducia, una presentazione che metta le persone a proprio agio e che faccia trasparire che sei un'opportunità, una possibilità di riflessione, almeno quello.
Perfetto. Potresti suggerire degli esercizi che migliorano il nostro modo di comunicazione? Non so se tu stessa hai provato di fare degli esercizi, che sia una comunicazione verbale, non verbale, in qualsiasi tipo, nell'ambito di comunicazione.
È vastissimo e anche qui ognuno di noi dovrebbe farsi un momento di consapevolezza su che cosa vuole lavorare. La prendiamo per esercizio proprio della comunicazione verbale, il famoso esercizio con la penna in bocca. Metti una penna in bocca e inizi a parlare con la penna e fai questo prima di entrare nel tuo momento di performance, di colloquio. Lo fai per allenare e sciogliere la parte dei muscoli della bocca, del viso, perché ci sono spesso delle persone che tendono. Già vedi che se io smetto di parlare come faccio al solito, adesso io non sto facendo più uscire l'aria da tutta la bocca, ne parla, tengo stretta e quindi cambia anche il modo con cui in questo momento lui mi ascolta, penserà che è successo chissà che cosa, è morto il gatto. Invece io riapro bene la bocca, tendo a sorridere, ho bene i muscoli allenati per la chiacchiera che ho e quindi vado tranquilla. Però l'idea, l'esercizio della penna è tra i più conosciuti.
Perfetto. Allora, potresti anche suggerire comunque dei libri che magari i nostri ascoltatori, le nostre ascoltatrici possono fare per approfondire l'argomento?
Il primo che mi viene in mente assolutamente di Rosenberg sulla comunicazione non violenta è Le parole sono finestre oppure muri, ed è un libro veramente importante per aprirci alla capacità di ascoltare il bisogno dell'altro, di stare nel bisogno nostro e nel bisogno dell'altro e quindi iniziare a creare dei dialoghi costruttivi, non oppositivi. E poi un altro che mi viene in mente, che mi piace, di cui ho un grande ricordo, forse anche per affetto, è di Richard Bandler, sulla PNL. Per quanto sia vituperata, maltrattata, dipende chi la usa e come la usa. La
Sì.
PNL è uno strumento bellissimo che ti permette di imparare ad ascoltare come le persone parlano e quindi a cogliere i modelli mentali con cui si muovono le persone. Questo è determinante proprio per l'ascolto, quindi se la si apprende bene, la si usa bene, diventa efficace. E quindi il libro che suggerisco è Usare il cervello per cambiare. Mi sembra
Ah,
è
interessante.
piccolo, no, è piccolo, è pieno di domande, è anche molto, molto carino, cioè ti fa vedere com'è che un pilota d'aereo pilotava gli aerei e aveva paura delle altezze, ma non delle altezze dell'aereo, delle altezze delle scale. Quindi gli fa una serie di domande per capire come funziona questa persona. Quindi ti permette di aprirti all'esplorazione dell'altro.
Naturalmente io successivamente attraverso un post condividerò questi libri che hai nominato e tutti possono comunque trovare link di Amazon e il resto. Allora vorrei concludere l'intervista, diciamo, con una domanda libera. Non so se hai ancora qualcosa che ti senti, cioè, so che comunicazione è troppo vasto, eccetera, però magari c'è qualcosa che ti piacerebbe condividere e dire sulla comunicazione. Una
Il
domanda proprio aperta.
senso di possibilità è quello che mi piace generare, è quello che credo che la comunicazione possa generare, il senso di possibilità al cambiamento, sempre se lo vogliamo, perché pensiamo che Abbiamo già parlato, abbiamo già detto, ci siamo già espressi, ci siamo già super impegnati e non consideriamo che dall'altra parte c'è un'altra persona che non si sta opponendo per il piacere di farlo, non si sta alzando la mattina per far male il proprio lavoro o darci contro. Poi ci possono essere casi limiti narcisisti, ma quella è un'altra storia. Le persone fanno il meglio che possono e con la comunicazione si può veramente generare un senso di possibilità e di relazione profonda, perché qui si parla di comunicazione, ma si parla di relazione.
Giusto. Allora, questa era l'ultima domanda. L'argomento di comunicazione è molto vasto e merita un ulteriore approfondimento da parte dei nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici. Grazie Antonella per la tua disponibilità. Vi ringrazio per averci seguiti in questo episodio e spero che vi sia piaciuto e il contenuto possa aiutarvi a migliorare la vostra capacità di comunicazione. Nella piattaforma che utilizzi per ascoltare questo podcast, puoi lasciare una recensione e un voto. In questo modo puoi aiutarmi a farmi conoscere ad altre persone e naturalmente è un ottimo modo per incentivarmi a produrre altri episodi su argomenti che riguardano lo sviluppo personale. Se non vuoi perdere i prossimi episodi, nella stessa piattaforma clicca sul tasto Segui. Inoltre, non dimenticare di seguire la pagina del mio podcast su Instagram e su LinkedIn. Troverai il link nella descrizione dell'episodio. Grazie per l'attenzione, grazie di nuovo Antonella per la tua partecipazione e ti auguro belle cose.
Grazie a te, buon proseguimento, ciao.